Buongiorno a tutti, sono qui per raccontarvi un po' della nostra esperienza sulla trasformazione digitale, come la tecnologia sta impattando il lavoro dei medici in generale, dei cardiologi, ma insomma un po' di tutti i clinici e di tutti quelli che si occupano della salute di pazienti. E il termine che raccoglie molti spunti in questo ambito è quello della trasformazione digitale, quindi un uso sempre più pervasivo e sofisticato di varie tecnologie, tra cui una è quella dell'intelligenza artificiale, ma ci sta la cosiddetta Internet of Things, quindi sensori, ci sta la telemedicina, insomma, molte tecnologie che stanno convergendo per trasformare il rapporto dei pazienti, dei medici tra di loro e ciascuno con i propri materiali di riferimento in maniera digitale. Allora, cominciamo facendo una brevissima, diciamo, sintesi su com'è lo scenario attualmente e come si sta sviluppando. Innanzitutto, i numeri possono essere discutibili, ma di sicuro il volume, la varietà e la complessità anche dei dati che possono sottendere sia la gestione di un singolo paziente, ma anche la individuazione di fenomeni collettivi e di tendenze di varie patologie stanno aumentando moltissimo. Le previsioni sono fatte da numerose fonti, ripeto, i numeri assoluti possono un po' variare, ma è evidente come rispetto al passato, se non altro le modalità dell'imaging sempre più pervasive, tutto il mondo dell'omica, quindi dai singoli panel fino al whole genome sequencing, più tutta una serie di dati che possono derivare in tempo reale da device medici o da apparati quali smartphone che i nostri pazienti hanno sempre con sé, insomma, stanno generando volumi e varietà e complessità di dati senza precedenti. Un piccolo inciso è raffigurato nella tabellina che c'è a destra, che descrive come i computer sono sempre stati molto più forti nel gestire dati cosiddetti strutturati, dati che potreste immaginare essere contenuti in un vostro foglio Excel, in un database, quindi numeri, stringhe, codici, ecco, su queste cose l'informatica ha una tradizione pluridecennale molto molto raffinata, e mentre stiamo assistendo solo in questi ultimi anni e nei prossimi sempre di più, finalmente allo sfruttamento, userei questo termine come se fosse un giacimento, di dati cosiddetti non strutturati. Quindi ne faremo vedere degli esempi. Dati in testo libero, dati di immagini, tracciati di varia natura e quant'altro. Ecco, c'era un enorme valore in questi dati non strutturati. Generalmente, sinora, è il povero essere umano che deve, capirli attraverso, diciamo, la sua esperienza e la sua formazione. Ma oggi invece vedremo come anche questi dati possono partecipare in maniera automatizzata a diversi, processi. Ma l'informatica, che è un sottoinsieme, diciamo, della tecnologia, è un supporto così fenomenale a questa transizione digitale della salute oppure no? Beh, diciamo ci sono luci ed ombre. In effetti, degli studi fatti ad hoc per misurare come i medici in particolare, ma più in generale tutti i clinici, usano il tempo che hanno a disposizione quando incontrano un paziente, ci dice che purtroppo molto troppo tempo, del poco tempo che viene allocato a ogni singola interazione, viene ingombrato dall'interazione con sistemi informatici spesso per nulla utili, scusate, per nulla facili da usare. Vi lascio solo immaginare la differenza che ha un sistema di cartelle cliniche ospedaliero medio, con cui credo tutti noi abbiamo avuto a che fare in qualche momento della nostra esistenza, e un'interazione con Alexa o l'assistente di Google. Siamo, diciamo, ai due poli della semplicità e dell'efficacia nell'uso di questi strumenti. Quindi c'è da fare. Ci sono molte criticità, credo che siano di percezione comune. Comunque mi piace elencarne qualcuna per capire poi cosa possiamo fare per superarle. Allora, la prima appunto è la cosiddetta tecnicamente user experience, cioè quanto è semplice, naturale, quanto è nel nostro lavoro quotidiano, quanto è normale, quanto ci piace, no? Usare questi sistemi per fare meglio il nostro lavoro. Ecco, questa user experience, ripeto, è molto spesso molto, molto antiquata. Un secondo problema che vediamo, che nonostante tentativi eroici da parte di chi gestisce l'informatica, da parte di chi sviluppa il software, ma molto spesso i dati che riguardano la situazione di un nostro paziente o del collettivo dei nostri pazienti sono dati frammentati, sono segregati in applicativi multipli. Pensiamo, per esempio, in un ospedale medio c'è il sistema dell'anatomia patologica, c'è il sistema della radiologia, c'è il sistema del laboratorio, c'è il sistema di cartella clinica, c'è il sistema dell'accettazione. Insomma, ogni sistema, magari sviluppato da un vendor diverso, ha in sé dei dati. E i dati non sono solo segregati quindi in questi silos applicativi, ma spesso o talvolta sono anche disallineati in termini della loro rappresentazione della semantica, cioè un codice che è usato in un certo modo in uno di questi sistemi potrebbe essere diverso in un altro. Quindi, al di là del fatto che siano tenuti segregati, c'è anche un po' un problema quando gestiti in maniera tradizionale nel riconciliarli. Un terzo elemento è, direi, esemplificato dal da me per nulla amato fascicolo sanitario. Io lo chiamo, abbiate pazienza, ma c'ho un sassolino da togliermi nella scarpa, la discarica dei dati. Cioè, è questo concetto che i dati sono tutti lì, ma quando io ho tanti, troppi dati in un posto, tipicamente poi non riesco a usare o a trovare quelli che veramente mi servono. Quindi, il concetto di patient summarization, cioè avere i dati rilevanti a quella condizione o quelle condizioni patologiche di quel momento, di quel paziente, è che qualcosa che va assolutamente realizzato, se no una grande mole di dati amorfi relativi ad un paziente possono diventare non un vantaggio, ma addirittura un onere. E questo soprattutto, ripeto, quando parliamo di dati non strutturati, le lettere di dimissione, le anamnesi, i referti dei vari esami strumentali che sono stati da noi prescritti. Un'ulteriore difficoltà è quella di reperire e contestualizzare rispetto al caso del singolo paziente, dati di letteratura o dati di linee guida. Anche chi di noi, di voi soprattutto, è più esperto, non può dimenticarsi che spesso le linee guida di 60, 100, 200, 250 pagine, è difficile che possano risiedere tutte quante letteralmente nella nostra attenzione, nella nostra memoria. E ci sono quindi dei casi in cui ovviamente l'esperienza riesce a surrogare queste lacune, spesso molto molto bene, ma anche alcuni casi in cui magari riuscire a ritrovare una guida rilevante per quello specifico caso potrebbe fare la differenza. E poi, ultimo ma non ultimo, il fatto che molto spesso lo stato di salute dei nostri pazienti è gestito non da un singolo medico, da un singolo specialista, da un singolo professionista, ma da un team che può annoverare dal medico di base allo specialista di una o più comorbidità del paziente, altri attori che possono andare dal farmacista, al fisioterapista, allo psicologo, al nutrizionista, insomma. Chi più ne ha più ne metta, più tutti gli attori, diciamo, che gestiscono la burocrazia che c'è intorno alla gestione dei PDTA. Ecco, di nuovo, il coordinamento di queste figure è spesso demandato al povero paziente che però ha i suoi bei problemi, diciamo così, di comprensione, no? Della sua patologia e del PDTA relativo e quindi gestito in maniera subottimale oppure gestito con gran fatica da uno dei professionisti che si prendono in carico il paziente. Queste criticità quindi sono delle criticità che si interpongono tra una informatica, una trasformazione digitale compiuta, moderna, utile al medico e al paziente e quello che è stato fatto sino adesso. Alcune soluzioni sono solo degli spunti, ho messo, diciamo, in rilevanza alcuni aspetti legati appunto all'intelligenza artificiale, spiegherò perché, e in particolare, porto la vostra attenzione su due aree dell'intelligenza artificiale. Una è quella dei grafi semantici, che vedremo sono delle strutture sofisticate che correlano concetti, non solo dati, ma concetti tra di loro, e la è cosiddetto NLP, che non è la programmazione neurolinguistica, ma in informatica è quella disciplina dell'intelligenza artificiale che cerca di estrarre significato dal testo libero. Ora, come tutte le tecnologie, l'intelligenza artificiale deve sopperire o potenziare o facilitare delle facoltà umane, tutte quante. Se parliamo di forza muscolare, la ruspa serve a muovere carichi più grandi, e così via. Quindi, in questo caso, per capire esattamente dell'intelligenza artificiale cosa ci interessa, dovremmo aver ben chiaro come invece funziona il nostro sistema cognitivo, in particolare nella veste di medici. C'è un paper seminale molto molto bello, di cui qui riporto la bibliografia, di Cross-Kerry, che propone, sulla scorta dei 30 anni dal premio Nobel di Kahneman in poi di psicologia cognitiva, la cosiddetta Dual Modal Decision Making Process, in cui si postula come noi ragioniamo con due sistemi diversi. Io lo chiamo la Formula 1 e il Diesel. La Formula 1 è il sistema intuitivo, il sistema di tipo 1, è un sistema che soprattutto i colleghi più esperti attivano con facilità perché hanno accumulato situazioni tali da dargli una buona confidenza nel riconoscere un caso similare, salvo che è un sistema fragile perché delle volte quando abbiamo omesso per stanchezza, interferenza cognitiva, mancanza di informazioni, qualche elemento importante, quel ragionamento istintivo da esperto può fallire abbastanza facilmente. Abbiamo un altro strumento, il diesel, il tipo 2, in cui invece cominciamo a ragionare per principi primi, facciamo delle inferenze logiche incatenate, ah, se ho visto questo è probabile che sia vero anche quest'altro e così via, no? Questo sistema 2 è molto più oneroso per noi esseri umani da attivare, però è molto più robusto e peraltro ha una proprietà molto importante quando lavoriamo insieme a qualcun altro o anche insieme al paziente. Usando ragionamenti di tipo 2 siamo in grado anche di spiegare come mai arriviamo a certe conclusioni. Ora, questo modello che non ho il tempo di approfondire, casomai vi invito a leggere il paper, i libri di Kahneman e quant'altro, è in qualche modo mimato dai principali approcci di intelligenza artificiale che abbiamo visto sinora. Il cosiddetto deep learning, machine learning, che va molto di moda, tra virgolette, in questi ultimi anni, imita, lasciatemi qualche licenza poetica, imita molto bene il ragionamento di tipo 1, quindi le cose che gli esseri umani fanno intuitivamente. Ora, questo deep learning è in qualche misura anche descrivibile come molto forte nel riconoscere dei pattern, per esempio nel campo del riconoscimento della visione. L'individuazione morfologica di un'immagine di anatomia patologica piuttosto che di radiologia è una cosa che questi sistemi sanno fare molto bene. Un altro è l'identificazione di entità e di relazioni nel testo libero, che però, attenzione, non implica una vera e propria comprensione. Stiamo parlando di un'individuazione di proprietà distributive del testo che ci fanno capire se, per esempio, T2 è relativo a una modalità di una risonanza magnetica piuttosto che allo staging di un cancro, ecco, ma non c'è una vera e propria comprensione. Questo concetto di NLP, di Natural Language Processing, è molto importante. Guardate, qui ci sono degli esempi di come ci sia una ricchezza enorme nel testo libero che appunto tradizionalmente i computer sanno trattare male. Ci sono strumenti molto potenti, qui c'è un micro esempio di un progettino che feci qualche anno fa di individuazione di elementi nel referto di TAC craniche. Possiamo quindi addestrare questi sistemi in maniera abbastanza semplice nel riconoscere delle entità nel testo. Giusto per rimanere su questo esempio, pensate la banale individuazione della negazione, quanto possa fare la differenza, per esempio, in un referto di radiologia. Non segni di versamento ematico, no? E così via. È profondamente diverso individuare questi concetti rispetto a cercare delle stringhe in cui il concetto negato ci darebbe esattamente lo stesso ritorno. Tutte queste tecniche, insieme a dei lavori che in certi casi hanno preso decenni nella loro costruzione, e parlo delle cosiddette terminologie standard, il mesh, le codifiche standard tipo l'ICD-9, oppure ontologie vere e proprie, quali lo SNOMED o l'UMLS, che hanno appunto negli anni costruito dei concetti, delle relazioni tra concetti su cui noi possiamo fare delle inferenze anche con i computer. E qui in basso a destra vedete una qualsiasi esempio, questo in campo ematologico, quindi le entità e le relazioni che ci sono tra di loro ci permettono di fare ragionamento automatico e quindi riuscire a individuare nella letteratura, nelle linee guida e nei dati del paziente i concetti che sono rilevanti per quella patologia, per quel PDTA, e permetterci di fare, per esempio, una cosa importantissima che si chiama la patient summarization intelligente, e avere quindi estratte da una cartella magari ambulatoriale, io ne ho viste in cardiologia di veramente complicate, no? Nell'insufficienza cardiaca all'Università di Trieste ho visto delle cose di 20 pagine A4 di visite, trovare gli elementi che ci possono permettere, nel caso della cardiologia, per esempio, di capire come il NIHA score del paziente che abbiamo davanti stia cambiando nel tempo e come sia gestito dalle terapie in atto. Questa ricchezza è enorme, è dovuta anche appunto a dati di tipo genomico. Questa rappresentazione grafica affascinante, lega fenotipi, quindi malattie e fenotipi, con i geni che li causano. Se c'è un link, vedete, tra un fenotipo e l'altro, vuol dire che c'è uno stesso gene che causa l'uno e l'altra, e la dimensione, diciamo, del fenotipo è legata a quanti geni possono essere associati casualmente a quella malattia o a quel fenotipo. Ce n'è anche un discreto numero di cardiologia, ma è solo per farvi capire la ricchezza che c'è nel correlare logicamente questi dati, sia nella gestione clinica che nello sviluppo poi della ricerca, nella ricerca di nuove terapie. Tutti questi dati accumulati sia in clinica, diciamo, ma sia anche sempre di più da fonti esterne, incluse fonti di telemedicina, scusatemi, mi era saltata una slide, incluse fonti di telemedicina, ma anche sempre di più real world evidence portata da medical device o wearable o altri strumenti di monitoraggio della condizione del paziente nel tempo reale e nei suoi luoghi naturali, come anche la gestione dei patient reported outcomes, quindi nel valutare come endpoint della nostra terapia non solo numeri oggettivi quali, non lo so, la sopravvivenza a 5 anni, ma anche come il paziente si sta sentendo, perché voi sapete benissimo che ci sono delle situazioni in cui la terapia magari tiene il paziente vivo, ma con fatica, nausea ed emorragie sta vivendo una vita d'inferno, seppur più lunga, no? In certi contesti. Queste cose che erano tradizionalmente delle fenici, perché molto dispendiose nel gestirle, ora con quelle tecniche che vi ho illustrato possono essere finalmente integrate nella gestione, inclusa quella della telemedicina che abbiamo visto essere accelerata a causa dell'epidemia del Covid e finalmente a fine del 2020 normata anche nel nostro paese. Tutto questo mi lascia ottimista rispetto al poter finalmente e sempre di più transitare verso una medicina di precisione che quindi ottimizzi i risultati, minimizzi effetti collaterali, integrando tutte queste sorgenti di informazioni per la gestione dei nostri pazienti. E questo credo lo vedremo sempre di più. Un ultimo spunto però molto importante: la tecnologia da sola non può risolverci questi problemi perché il beneficio di queste tecnologie sarà realizzato solo e quando queste tecnologie verranno finalmente usate in maniera diffusa con fiducia da parte di noi medici e di noi clinici. Ma perché questo succeda, noi non potremo mai pensare che gli informatici e i tecnologi ci daranno gli strumenti che ci servono. Nessuno di loro può capire veramente, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista dei processi e dei nostri obiettivi, come funziona l'interazione tra un medico e un paziente, quali sono le difficoltà e le aspettative dell'uno e dell'altro. Quindi è importante che tutti noi medici e clinici riusciamo a capire quanto giusto di queste tecnologie per partecipare attivamente al loro disegno, per assicurarci che i tecnici, i tecnologi, gli informatici capiscano davvero di che cosa abbiamo bisogno, di quando ne abbiamo bisogno, di quanto ne abbiamo bisogno e non continuino a fare dei sistemi che sono tecnicamente perfetti ma inutilizzabili, come anche dobbiamo sviluppare fiducia e comprensione dei limiti di questi strumenti. Finalmente, quando noi avremo una chiara idea di cosa funziona, di cosa può andare storto quando, questi strumenti li useremo con la stessa pervasività e disinvoltura di tante altre tecnologie che già usiamo da decenni, in qualche caso, nella nostra pratica clinica. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, spero vi siano stati dati degli spunti interessanti e vi ringrazio. Buona giornata.